Met News, la voce del metastasio. Notizie, interviste e approfondimenti sugli spettacoli in cartellone.
Bentrovati per una nuova puntata di Met News, che apriamo con uno spettacolo che andrà in scena dal 12 al 17 marzo al Teatro Fabricone di Prato. Parliamo dell'Orestea della compagnia Anagor per meditare sul valore del cambiamento e sulla pratica della giustizia, sul male e sulla fragilità del bene. La compagnia rende infatti omaggio al teatro del pensiero di Eschilo, raccontando l'epopea di un mondo in rivolta, quale quello descritto nell'Orestea, appunto, utilizzando le tecniche sceniche della visione, del canto e dell'orazione, care alla compagnia stessa. Ne abbiamo parlato con il regista Simone De Rai.
Va detto che c'è stato un lungo apprendistato da parte del gruppo in una fase iniziale, proprio fondativa della compagnia, intorno al 2004, tra il 2004 e il 2008, attorno ad Eschilo, attorno all'Orestea, in una fase in cui il gruppo era in crescita. E in quel momento ci siamo dati una sorta di appuntamento con Eschilo, quando i tempi sarebbero stati più maturi per noi, e poi sono giunti.
Quando si pensa però di appunto proporre un testo, un pensiero del genere, si pensa sempre un po' alla riattualizzazione all'oggi, no? Voi invece come avete lavorato sull'Orestea e su questo mondo della rivolta, ma anche della rigenerazione? Che percorso avete fatto?
Ma il nostro sguardo verso l'antico non segue la riattualizzazione, è piuttosto uno sguardo archeologico verso un reperto, un relitto del passato. L'Orestea è un'arca che contiene in sé un mondo arcaico, tra l'altro già in quel momento in crisi, ed Eschilo ne racconta la distruzione, la necessità di una rivoluzione, di un salto che cambiasse l'orizzonte. E così è anche per noi. Il nostro teatro sente il presente e non richiede all'opera del passato di riattualizzarsi, ed è piuttosto appunto uno sguardo all'indietro, che non significa non guardare in avanti. E questo sguardo, come dire, prende una misura. Questa misura che ci separa dal passato è anche quella che ci dice dove siamo noi adesso. Non è una disposizione di lezione o di messaggio, è più un interrogativo che rivolgiamo a noi stessi e poi in generale come una domanda condivisa con chi sceglie di venire a vedere il lavoro, con lo spettatore.
Certo, dal punto di vista della messa in scena, il testo viene assunto integralmente o c'è appunto una condensazione anche di linguaggi e tecniche?
No, anche in questo caso l'opera del passato è inizialmente presa proprio come prenderemmo in mano un'antica anfora, un pezzo di un'antica statua, e si tenta di osservarlo così com'è, almeno questo nella prima parte della trilogia. L'Agamennone è assunto nella sua pressoché totale interezza ed è stato nuovamente tradotto anche per rispettare profondamente alcune questioni filologiche e filosofiche. Poi progressivamente c'è una sorta di scarto, di abbandono progressivo del testo di Eschilo, come se si frantumasse e prendesse spazio il nostro tempo. Questo però non è dal nostro punto di vista, ma un punto di sentire, un tradimento, ma una fedeltà maggiore ad Eschilo.
E dopo l'Orestea con la compagnia Anagor dal 12 al 17 marzo al Teatro Fabricone di Prato, vi segnaliamo che al Teatro Fabbrichino dal 19 al 24 marzo va in scena The Night Writer, giornale notturno, un ritratto del poliedrico maestro fiammingo Jan Fabre, un monologo composto da brani del suo diario e frammenti dei suoi spettacoli, ripercorrendo nella vita e celebrando le sue riflessioni sull'arte, sul teatro e soprattutto sul ruolo del corpo, sia dal punto di vista spirituale che materiale. Ma su questa figura, sull'artista e sulla messa in scena di questa autobiografia del pensiero del maestro Fiammingo, sentiamo l'intervista che abbiamo realizzato con l'interprete Lino Musella.
Allora, questo è un lavoro che è un piccolo sunto dei suoi diari e di alcuni frammenti delle sue opere teatrali. È stato fatto un lavoro diciamo molto sintetico, molto essenziale su quello che è stata la sua vita, il suo percorso da artista, soprattutto nella giovinezza. Quindi in questo lavoro ci sono in nuce tutte le pulsioni che muovono innanzitutto un essere umano, quindi che si confronta con se stesso innanzitutto, quindi con i suoi legami familiari, possiamo partire da quello, e dalle sue aspirazioni, quindi la sua visione del teatro, la sua visione della vita e dell'arte come superamento di sé innanzitutto.
Siete partiti quindi prima forse dalla sua storia che dall'approccio che lui ha avuto nei confronti della dimensione artistica a 360 gradi?
Sì, lui parte innanzitutto prima da una sua dimensione estremamente privata, perché sono diari che partono da Jan Faber ventenne, quindi insomma è proprio questa la partenza, c'è una dimensione molto umana in questi racconti, c'è una dimensione anche molto ironica. Infatti i frammenti suggeriscono le sue opere, però non si ha modo di capire esattamente da che tipologia di spettacolo vengono fuori, da che tipo di messa in scena anche. È un lavoro anche che propone una possibilità di questo autore che si esprime quasi più nelle parole in questo caso, quindi quasi più Jan Faber poeta, ecco.
Nonostante questo, centrale del testo e nella storia appunto del maestro, il corpo, la riflessione sul corpo, il suo ruolo sia dal punto di vista materiale, concreto, ma anche spirituale.
Sì, assolutamente, c'è quasi una visione mistica, c'è qualcosa che è corpo, ma è corpo non solo nella carne, ma anche nelle lacrime e nel sangue. E questa modalità di individuare il corpo anche nei suoi liquidi è qualcosa che quasi va più verso il mistico, lo chiamano il corpo di adesso, il corpo del Medioevo, oppure fa una riflessione sulla differenza tra le lacrime per irritazioni, quelle emozionali e quelle spirituali.
C'è un video su YouTube in cui in qualche modo vi augura un in bocca al lupo, no? Per sì, la messa in scena. Sì. È curioso questo rapporto con il protagonista del vostro testo, che è comunque un artista, seppur un mostro sacro, ma vivente, che in qualche modo sì, però si collega alla sua rappresentazione, passando a voi il testimone.
Questo è veramente molto per me ancora, insomma, il lavoro deve ancora debuttare, quindi sono ancora febbricitante, ecco, profondamente onorato, ma forse questa è anche un po' la caratteristica di quest'altra parte, cioè della mia parte, cioè del tendere verso qualcosa di quasi di irrappresentabile, ecco. Questo è un mio approccio che ritrovo anche quando affronto dei personaggi per me enormi, come può essere Amleto, come può essere Falstaff. Quindi c'è qualcosa di inarrivabile nello stesso senso. Poi devo dire che io ho appena finito di fare una prima fase di lavoro con lui, un'altra l'avrò con sotto debutto. Devo dire che sono veramente folgorato dalla sua anche semplicità d'approccio, dalla sua direzione così chiara e forte, ecco.
Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per invitare il nostro pubblico a venire al Fabbrichino dal 19.
Sì, direi.
E tutte le emozioni.
È un lavoro che parla dell'arte, è un lavoro che parla della bellezza, che parla dell'uomo e che parla e che racconta anche un po' di un grandissimo artista vivente. È ancora giovane, perché ha 60 anni, direi che è assolutamente giovane.
Met News, la voce del metastasio. Notizie, interviste e approfondimenti sugli spettacoli in cartellone. Tutte le info su www.metastasio.it. Per ascoltare le trasmissioni in podcast, www.controradio.it. Music is natural.